Nel codice di procedura civile del 1845 questo ordine di esibizione aveva una connotazione essenzialmente sostanzialista, cioè le disposizioni che lo prevedevano supponevano sempre che vi fosse un diritto sostanziale sul documento stesso, quindi che la parte ne fosse proprietaria, che avesse partecipato alla sua formazione, come per esempio nell'ipotesi del contratto. Questa matrice culturale ha pesato anche nel dibattito che ha preceduto l'introduzione dell'articolo 210 nell'attuale codice di procedura civile, perché questa disposizione nell'attuale codice, appunto, prevede ancora, ha una connotazione ancora molto restrittiva che trova, tra l'altro, il suo riflesso nell'articolo 29 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura. È pur vero, comunque, che la dottrina oggi riconosce in linea di massima all'istituto una connotazione di natura processualistica, quindi una nozione di fonte di prova, che però è una nozione che fatica a scendere nella giurisprudenza e nell'applicazione che la giurisprudenza fa di questo istituto. Infatti, come accennavo nel modulo precedente, ancora, la giurisprudenza dà prova di un'interpretazione molto restrittiva. Vediamo un po' quali sono le caratteristiche, quali sono le caratteristiche di questo ordine di esibizione. Sin dall'incipit, l'articolo 210 del codice di procedura civile che vi chiedo appunto di prendere, delimita il proprio ambito di operatività in termini negativi, nel senso che evoca, come voi vedete, gli stessi limiti che sono sanciti dall'articolo 118 del codice di procedura civile per l'ispezione giudiziale, di cui il rinvio coglie soltanto l'aspetto restrittivo, atteso che quest'ultima disposizione si colloca sistematicamente tra i poteri del giudice e che, diversamente dall'ordine di esibizione, può essere anche disposta d'ufficio. Da questo richiamo si comprende un primo elemento molto restrittivo, cioè il requisito di necessità, indispensabilità, che si trae quindi anche dall'articolo 118 a cui l'articolo 210 rinvia. Il requisito della necessità e indispensabilità trae la propria ragione di essere da un principio che vigente, già un principio vigente, non è che lo si trova nella legge, ma che permea il processo perché è considerato una articolazione del principio dispositivo, è il nemo tenetur edere contra sé, il che significa che nessuna parte può essere tenuta a fare ammissioni o a produrre anche una documentazione che si riveli essere contraria ai suoi stessi interessi. La giurisprudenza si è subito orientata in favore di una lettura di questo requisito in termini di indispensabilità, nel senso che o la prova si dà attraverso quel documento di cui si chiede l'esibizione o non può essere data altrimenti dalle parti, o meglio, dalla parte che chiede l'esibizione stessa. In quest'ottica, quindi, non è più sufficiente che il documento sia idoneo a provare quel determinato fatto, ma è necessario che la prova di quello stesso fatto non possa essere offerta con un altro mezzo. Si tratta di un indirizzo che è riproposto anche in tempi recenti, da quella giurisprudenza di merito che esclude la ricorribilità all'ordine di esibizione quando la parte possa procurarsi il documento attraverso una sua propria attivazione che sia pre-processuale o comunque extra-processuale. I requisiti in realtà in base ai quali ottenere l'ordine di esibizione sono poi contenuti nell'articolo 94 delle disposizioni di attuazione, il quale prescrive una serie di indicazioni che l'istanza anche di esibizione deve offrire per poter aspirare all'accoglimento. In particolare, l'articolo 94 delle disposizioni di attuazione prevede che sia necessaria la specifica indicazione del documento o della cosa oggetto dell'esibizione, la prova della sua esistenza e, quando necessario, della sua ricorrenza nel possesso della parte che è in giunta dell'esibizione, che può essere sia la controparte presente in giudizio, ma anche un terzo, per esempio una banca, che detenga determinati documenti. Anche la dottrina, meno in simpatia con questo istituto, ha considerato eccessivo che questa indicazione fosse da considerarsi integrata dalla descrizione del contenuto del documento, cioè esistevano degli autori in dottrina che ritenevano che la specifica indicazione del documento non dicesse la lettera in questo periodo, eccetera, ma desse proprio conto la lettera nella quale si dice che è accaduto questo. E diciamo questo è stato ritenuto una richiesta di carattere eccessivo. L'ordine di esibizione, questo elemento diciamo, deve essere anche utilizzato, indicato nella istanza dell'ordine di esibizione, perché non si vuole assolutamente, questo nel nostro ordinamento giuridico è un altro grande tabù, che l'ordine di esibizione possa essere utilizzato a scopo esplorativo, cioè per indagare se una certa prova possa essere rinvenuta, per esempio, nel documento di cui si chiede l'esibizione. Anche qui, invece, l'esplorazione è ammessa in altri ordinamenti, primi tra tutti quelli di common law, che proprio hanno costruito in parte, buona parte, diciamo, della loro logica processuale proprio sulla discovery e sulla ricerca dei documenti che questo istituto consente. La prova dell'esistenza del documento è un requisito di natura, per dire, pragmatica, cioè si vuole evitare che ci sia un dispendio di attività processuali dirette al giudice, all'emissione di un'ordinanza, eccetera, quando non si è certi che questo dato documento esista. È da ritenere evidentemente che il documento esiste, da considerarsi ricorrente quando, per esempio, ci sono obblighi legali tenuti a legali di tenuta, scusate, di una certa documentazione. Pensate all'imprenditore, gli obblighi di bilancio, il libro IVA, o quando il documento sia da ritenersi nella disponibilità della parte secondo lib quod plerunque accidit, cioè sulla base appunto di una regola di esperienza. Quindi sotto quest'ultimo profilo, cioè la prova del possesso del documento nella parte che si chiede sia ingiunta dal giudice alla esibizione del documento stesso, può appunto essere dedotto in via presuntiva quando il documento debba essere tenuto per precise prescrizioni legali. L'altro grande problema e fonte anche di criticità per il funzionamento della esibizione documentale di cui è l'articolo 210 è costituito anche dall'assenza legislativa di sanzioni a carico della inottemperanza dell'ordine. Cioè, che significa? Significa che il giudice ritiene alla fine che tutti i requisiti che sono chiesti dal combinato disposto dell'articolo 210 e dell'articolo 94 delle disposizioni di attuazione sussistano, il giudice ordina alla controparte o a un terzo di esibire questo documento e sia la controparte che il terzo magari se ne fregano e non lo producono. Quindi c'è o non c'è una sanzione? Nella norma la sanzione non c'è, non è prevista, e la dottrina, come dire, si è un po' ingegnata nel tentativo di trovare la sanzione a questa violazione dell'ordine di esibizione in altre norme. Ripercorro rapidissimamente Lancellotti, che era un processualista molto, molto, molto bravo, intorno agli anni 50, riteneva applicabile in via analogica proprio l'articolo 118. Con la conseguente possibilità che lo stesso articolo 118 del codice di procedura civile prevede di poter trarre argomenti di prova dalla mancata esibizione. La China rileva l'impossibilità invece di applicare analogicamente l'ultimo comma dell'articolo 118 perché non è richiamato dal rinvio e altra parte di autorevole dottrina nel cui solco si collocano Andreoli, Liebman, Mandrioli, sottolinea che in realtà la possibilità di trarre argomenti di prova dalla condotta di una parte è già previsto in via generale dall'articolo 116, secondo comma del codice di procedura civile, e che quindi arrivarci, come dire, per il tramite dell'articolo 118 è una via inutilmente tortuosa. Carnelutti ancora ipotizza di guardare, per esempio, al codice penale per trarvi sanzioni alla mancata esibizione. Le norme che si porgono sono l'articolo 366 concernente il rifiuto di uffici legalmente dovuti, l'articolo 388 del codice penale relativo alla mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, l'articolo 650 ancora del codice penale, sanzionatorio dell'inosservanza dei provvedimenti dell'autorità. Però è lo stesso autore che dubita di queste possibilità di attingere dal codice penale le sanzioni. E lo stesso Carnelutti dice che una cosa di questo tipo è possibile solo in un'accezione strettamente e fortemente pubblicistica del processo civile. Qualche voce, per esempio, si leva a richiamare l'attenzione sull'analogia esistente tra l'inottemperanza all'ordine in questione e la mancata comparizione dei testimoni, propendendo per l'ammissibilità di un'esecuzione forzata anche della esibizione. Ancora è ipotizzato che la mancata esibizione del documento possa dar luogo al diritto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2043, Satta, ad esempio, fa questa ipotesi, oppure che possa dar luogo a una responsabilità processuale aggravata ai sensi del secondo comma dell'articolo 96 del codice di procedura civile. Ipotesi di cui c'è anche traccia nella giurisprudenza, per esempio la Cassazione 12 gennaio 1996, numero 188, la quale fa riferimento a questa ipotesi. La dottrina si è posta anche il problema, per esempio, del rapporto tra l'articolo 210 e il sequestro giudiziario di documenti, di cui all'articolo 670, numero 2, e se fosse appunto possibile il documento oggetto dell'ordine di esibizione sottoporlo a sequestro giudiziario. Questione che lascia aperta una serie di problemi che riguardano i presupposti delle due disposizioni e anche la loro diversa correlazione con il diritto sostanziale, perché l'articolo 670 numero 2 nomina espressamente il diritto all'esibizione o alla comunicazione della parte che richiede il sequestro, palesando la sua natura di norma cautelare a tutela di quel diritto, mentre l'articolo 210 avrebbe una connotazione processualistica e istruttoria per le ragioni che si sono dette, svincolata all'esistenza quindi di un diritto sostanziale. A oggi l'articolo 210 manca di una sanzione, In giurisprudenza troviamo sostanzialmente l'utilizzazione degli argomenti di prova di cui all'articolo 116 del Codice di Procedura Civile e proprio questo profilo segna una delle maggiori differenze rispetto all'istituto della divulgazione delle prove che è previsto dalla normativa europea, perché in quella normativa sono invece previste delle sanzioni pecuniarie molto elevate che certamente spingono la parte all'adempimento. Vi ringrazio dell'attenzione, a presto ragazzi.